SBS Italian.
E dopo quasi 13 anni di viaggio, letteralmente nello spazio profondo, dopo l'esplorazione di Plutone nel 2015, New Horizons raggiunge un altro obiettivo. Ha raggiunto e sorvolato un asteroide nella fascia di Kuiper Mu 69, ribattezzato, come tutti ormai lo conoscono, Ultima Thule. E la cosa interessante, visto che è l'oggetto più distante analizzato dalla madre Terra. Noi ne parliamo con Luca Cortese, astronomo dell'International Center for Radio Astronomy Research dell'Università del Western Australia. Luca, ben ritrovato su Radio SBS e buon anno.
Buongiorno Carlo, buongiorno a tutti e buon anno.
Partiamo proprio da questa Ultima Thule, una missione questa che in realtà è un'aggiunta, visto che New Horizons non smette di stupire, gli si chiede sempre qualcosa in più a questa sonda.
Sì, è un'aggiunta che non era pianificata nella missione originale, anche perché Ultima Thule non era conosciuta al momento del lancio di New Horizons nel 2006, è stato scoperto soltanto nel 2014 e dopo il passaggio vicino a Plutone nel 2015 il team della NASA ha deciso di riaggiustare un po' la rotta di New Horizon per fare un flyby di questo oggetto peculiare che al momento è l'oggetto più distante dal Sole che una navicella spaziale ha mai raggiunto.
E il sorvolo di Ultima Thule è arrivato da parte di New Horizon a velocità stratosferica, 351.000 km orari, per scattare delle foto e finalmente capire come fosse la composizione di questo asteroide. Ecco, com'è fatto questo Ultima Thule?
Sì, Ultima Thule è un oggetto estremamente peculiare. È uno di questi oggetti che fa parte della fascia di Kuiper, che è una regione del Sistema Solare che si estende al di fuori dell'orbita di Nettuno e che è composta da tutti i corpi minori del Sistema Solare. È un po' simile alla fascia di asteroide che conosciamo un pelo meglio tra Marte e Giove, ma è molto molto più grande. L'idea è che contenga tra 20 e 200 volte più planetesimi che non la fascia di asteroide tra Marte e Giove. E da un punto di vista scientifico la parte interessante è che si pensa che la fascia di Kuiper sia composta dai residui del disco protoplanetario da cui i pianeti del Sistema Solare siano formati. Quindi è abbastanza interessante capire l'origine di questi sistemi per avere più un'idea della fisica che abbia portato alla formazione dei pianeti. E Ultima Thule ci illustra quello che può essere un processo fisico che abbia portato alla formazione dei pianeti, perché ha una forma estremamente peculiare. È la composizione di due corpi, di due planetesimi, di dimensioni dell'ordine tra i 20 e i 14 km l'uno, che si sono fusi l'uno contro l'altro.
Per usare una terminologia tecnica, hanno formato un pupazzo di neve.
Hanno formato un pupazzo di neve, esatto. Gran parte delle notizie che ovviamente, anche legata al periodo natalizio, che sono state fatte su Ultima Thule, appunto, hanno cercato di fare l'analogia tra Ultima Thule e il pupazzo di neve, come all'epoca tra una regione di Plutone e il cane Pluto, quando New Horizon aveva fatto il flyby con Plutone. Da un punto di vista tecnico questi oggetti sono conosciuti con il nome di binari a contatto e l'idea è che appunto queste due palle che compongono il pupazzo di neve si siano piano piano fuse su tempi scala che sono estremamente lunghi, si parla dell'ordine di più lunghi di 10 milioni di anni, e questo è perché non c'è stato uno scontro enorme tra queste due parti e quindi la formazione di un oggetto circolare, sferico, ma più l'idea di avere due pezzi di roccia che piano piano si sono congiunti. E l'idea è che questi tipi di processi fisici possono essere all'origine di planetesimi in genere, di comete e più su larga scala di pianeti.
Non è il primo esempio, visto che nel 2014-2016 la sonda Rosetta esplorò la Churyumov-Gerasimenko e anche questa, lì non si scomodarono i pupazzi di neve, ma si scomodarono le paperelle per descrivere la forma molto caratteristica di questo corpo.
Esatto, più raccogliamo informazioni e immagini ad alta risoluzione di planetesimi o di comete, più vediamo che la geometria di questi oggetti non è molto regolare, ma estremamente regolare, che appunto supporta questa idea di binari a contatto e di assemblamento molto lento di piccoli planetesimi. Infatti l'idea è che Ultima Thule possa aver avuto un'origine molto simile all'origine delle comete.
Luca, Ultima Thule è molto scura, riflette pochissima luce, insomma è stata già un'impresa trovarla e scovarla.
Sì, Ultima Thule, vista la distanza, si parla, giusto per dare un'idea, di intorno a 6 miliardi di miglia, o in ordine di tempo si parla di 10 ore luce. Quindi l'informazione che New Horizon e le immagini che New Horizon ha preso di Ultima Thule impiegano 10 ore per raggiungere la Terra. E tutta questa zona esterna del Sistema Solare è una zona che molto recentemente gli scienziati stanno iniziando a mappare, proprio perché i corpi celesti sono così lontani che hanno una inabilità a riflettere la luce del Sole. Infatti ci sono un sacco di nuovi progetti, in particolare pianificati negli Stati Uniti, con nuovi telescopi ottici per cercare nei prossimi decenni di mappare più in dettaglio la composizione della fascia di Kuiper.
Accennavi alla distanza enorme fra la Terra e questo oggetto, New Horizon, e allo stesso tempo lo scaricamento dei dati è una cosa lentissima per gli standard a cui siamo abituati, 1000 bit al secondo, ragion per cui ci si è messo praticamente 24 ore per scaricare un'immagine, e neanche ad alta risoluzione, di questo corpo. È interessante vedere come, per avere tutti i dati che in questo momento New Horizon sta raccogliendo, si vorrà letteralmente degli anni.
Esattamente. Infatti, giusto per dare un'idea, gli ultimi dati del flyby con Plutone sono arrivati a fine 2016, quindi più di un anno dopo da quando New Horizon aveva raggiunto il punto più vicino a Plutone. Del resto, come detto, le distanze sono immense, non abbiamo broadband nello spazio e quindi ci vuole un sacco di tempo per ottenere tutte queste informazioni. Basta dire che le prossime immagini che New Horizon ha ottenuto di Ultima Thule saranno disponibili soltanto verso febbraio, anche perché in aggiunta al momento New Horizon si trova in pratica dietro al Sole e quindi anche le comunicazioni sono rese molto più difficili, quindi la NASA al momento ha interrotto la trasmissione di immagini e aspetta che New Horizon sia in una posizione un pelo più favorevole per le trasmissioni per continuare lo scaricamento dei dati.
Luca, vorrei accennare, prima di salutarci, a un altro grande successo a cui si è assistito in questi giorni, un successo tutto cinese, con l'atterraggio sul lato oscuro della Luna. È stato lanciato un modulo da Pechino, Chang'e 4, l'8 dicembre del 2018, un lander e un rover che è atterrato, anche qua senza problemi, proprio sul lato oscuro della Luna. Un grande successo per una missione che sembrerebbe più dal punto di vista scientifico sia importante dal punto di vista politico, insomma, è il modo cinese per dire ci siamo anche noi.
Sì, il risultato di Chang'e 4 è molto interessante, sia dal punto di vista, diciamo, tecnico più che scientifico, ma come dicevi tu anche dal punto di vista politico. Giusto per dare un riferimento, quello che chiamiamo il lato oscuro della Luna è il lato che non è visibile dalla Terra, semplicemente perché la Luna corruota con la Terra e quindi noi dalla Terra vediamo sempre lo stesso lato. Non è un lato oscuro perché comunque il grado di illuminazione da parte del Sole del lato della Luna che noi non vediamo è praticamente lo stesso di quello a cui siamo più familiari. Quindi ci sono stati dei problemi tecnici perché l'Agenzia Spaziale Cinese ha dovuto non solo mandare un lander, ma anche mettere in orbita la Luna un satellite che sia in grado di inviare, di fare da ponte, di far ritornare alla Terra le immagini tornate da Chang'e 4, altrimenti la sonda e il lander non sarebbero capaci di comunicare direttamente con la Luna. Ovviamente questo è un risultato storico, non soltanto perché è la prima volta che raggiungiamo l'altro lato della Luna, ma soprattutto perché l'Agenzia Spaziale Cinese fa vedere chiaramente quanto i cinesi sono interessati a esplorazione spaziale, qual è la loro abilità tecnica, e sicuramente vedremo molte più sonde inviate sulla Luna e su altri corpi celesti nelle prossime decade. Non c'è dubbio che la Cina, oggi come oggi, sta diventando un grosso protagonista nella corsa spaziale, e la Luna è chiaramente uno dei loro principali punti di interesse, e non è escluso che nei prossimi 5-10 anni potremmo anche vedere una missione umana da parte cinese che possa ripercorrere quello che le missioni Apollo hanno fatto 50 anni fa sulla Luna.
Per adesso però si inizia con le patate.
Sì, esatto, questa è una parte interessante della missione, perché oltre a studi da un punto di vista geologico sulla composizione del cosiddetto lato oscuro della Luna, la parte statica del lander contiene semi di patate e larve di bachi da seta, e l'idea è di creare una mini biosfera, un mini ecosistema, per vedere se la produzione di diossido di carbonio prodotta dalle larve può essere bilanciata dalla fotosintesi delle piante di patate cresciute in questo piccolo ecosistema. È un primo studio per, speriamo, poter creare un ecosistema chiuso sulla Luna tra qualche decennio.
Luca Cortese, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
Grazie Carlo, arrivederci.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.